Oggi è la domenica di Stefano e leggiamo dal libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 6, leggiamo i primi 10 versetti, Atti 6, da 1 a 10. In quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. I dodici, convocata la moltitudine dei discepoli, dissero: «Non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Pertanto, fratelli, cercate di trovare tra di voi 7 uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Quanto a noi, continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola». Questa proposta piacque a tutta la moltitudine ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenà e Nicola, proselito di Antiochia. Li presentarono gli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. La parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme e anche un gran numero di sacerdoti ubbidiva alla fede. Ora Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo, ma alcuni della sinagoga detta dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini, di quelli di Cilicia ed Asia, si misero a discutere con Stefano e non potevano resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. Amen. Allora, oggi proviamo a confrontarci con la vita e la fede di questo Stefano, e lo facciamo oggi, e quindi oggi, in questa domenica, dove dopo il culto avremo l'assemblea di chiesa, momento importante per le nostre chiese, perché è un momento di verifica, di valutazione, dove siamo, come stiamo come chiesa, e come proviamo ad affrontare le sfide che abbiamo davanti. Per cui è un po' inevitabile che leggiamo questo testo e ci confrontiamo con Stefano alla luce anche delle preoccupazioni nostre, di quello che siamo. Leggiamo con questi occhiali la parola che ci parla della vita e della fede di Stefano. E fin da subito siamo un po', come dire, scioccati, perché oggi, nel giorno dell'Assemblea della Chiesa, sentiamo che in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, e più avanti si dice la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente, e noi ci viene un po' di invidia, ragazzi, magari si moltiplicassero le persone, bei tempi quando la fede era attraente, le persone arrivavano nelle chiese e le riempivano. Noi viviamo in un tempo in cui le chiese si svuotano. Certo, noi lo sentiamo magari più degli altri, perché siamo una piccola realtà, gli altri magari riescono a barcamenarsi, ma è un fenomeno che in tutto il nostro Occidente riguarda tutte le chiese. Allora, cosa facciamo dopo l'invidia, dopo la nostalgia? Ci lamentiamo? Diamo la colpa agli altri, questa gente che non crede in Dio, che è troppo presa dagli affari di questo mondo? Non è un atteggiamento evangelico il lamento, A noi è chiesto di capire questo tempo nel quale il Signore ci ha messi. Perché il Signore ci ha fatto nascere in questo tempo, in questa società? Per amarla, per vivere bene la vita qui e ora, per avere un briciolo di intelligenza, di capire cosa sta succedendo. Questa è la sfida. E guardate, una sfida grande, perché noi siamo la prima generazione che affronta una situazione simile. Perché è vero, nell'arco di questi 20 secoli di cristianesimo ci sono stati momenti più o meno difficili, di crisi, ma si poteva dire che l'Occidente, il nostro mondo, era un mondo cristiano, dove certo c'era chi non credeva, chi faceva altre scelte, però erano una minoranza. rispetto alla maggioranza. Magari non frequentavano le chiese, ma erano in quella lunghezza d'onda, in sintonia con quel messaggio. Adesso qualcosa è cambiato. Noi siamo veramente la prima generazione e noi non sappiamo cosa fare, perché sai, se succede qualcosa che è già successo nel passato, ti chiedi come l'hanno affrontato quelli prima di noi. Ma quelli prima di noi non hanno affrontato una situazione simile. Allora, oggi noi ci interroghiamo su cosa vuol dire essere chiesa in una società dove la fede sembra poco affascinante, dove le persone dicono ma io vivo bene lo stesso, anche senza Dio, anche senza... Cosa vuol dire essere chiesa oggi? Questa è la domanda. E questo è, come dire, l'interrogativo su cui dobbiamo mettere tutta la nostra passione, la nostra intelligenza, la nostra preghiera. Cosa chiedi a noi, Signore, in questo contesto? Come possiamo starci dentro con intelligenza? Perché il problema è starci con intelligenza, con discernimento, che è quello che ha fatto la prima comunità cristiana. Ok, situazione diversissima dalla nostra. Loro crescevano, noi diminuiamo. Loro erano agli inizi, c'era la forza propulsiva. Quando un'esperienza inizia, è bello, è attraente. Poi piano piano, nel corso del tempo, si appesantisce, si stanca. Gli altri dicono, ma guarda come sono incoerenti, ma guarda, perde appeal. Ok, però il metodo è lo stesso, situazione diversa, ma il metodo è, qui la situazione è, ci sono delle vedove, le vedove degli ellenisti, cioè di quelli che parlavano greco, che si sentono trascurate nell'attenzione, capiamo che qui venivano predisposte delle mense, si dava da mangiare a queste povere che non avevano le risorse per comprarsi neppure il cibo. Sorse un malcontento perché le vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. Cosa fanno? Ecco il metodo. I dodici, convocata la moltitudine dei discepoli, convocano un'assemblea come quella che facciamo noi oggi. Cioè, c'è un problema, affrontiamolo assieme. Tu da solo dici, qui ragazzi non funziona. Cioè, se ci mettiamo assieme, per forza succede un po' di conflitto, sempre. Pochi, tanti, basta essere in due e già c'è due punti di vista differenti, un conflitto. Qualcuno si sente trascurato, qualcuno invece si sente valorizzato. Come lo affrontiamo? Bene, convocata l'assemblea, i dodici, gli apostoli, dicono vabbè, noi abbiamo il compito di annunciare la parola. Scegliamo delle persone tra noi, sette uomini, sette è un numero simbolico di pienezza, che abbiano buona testimonianza, pieni di spirito, a cui affideremo questo incarico. È importante questo modo di procedere, anche se molto sintetico, non è un verbale di assemblea in cui... ma troviamo però gli apostoli che dicono, ragazzi c'è un problema, lo affrontiamo, chi si offre? Noi non smettiamo però di annunciare la parola, perché il problema non monopolizza tutta la nostra attenzione. Non dimentichiamoci che siamo una chiesa e che in principio di tutto sta la parola. Per cui noi, ok, noi portiamo avanti questo compito, ma proviamo a vedere anche come affrontare il resto, come affrontare questo problema che è emerso come un problema all'ordine del giorno. Questa proposta piacque a tutta la moltitudine, l'hanno votata, non è che perché hanno parlato i dodici, parla il pastore, parla il consiglio di chiesa, va bene, deve piacere. Questa proposta piacque a tutta la moltitudine ed elessero e scelsero dei nomi. Il primo è Stefano, vengono chiamati diaconi perché in greco la diaconia vuol dire il servizio, l'attenzione. Stefano è il primo e noi ci aspettiamo che dopo ci descriva. Allora, questo Stefano, come ha organizzato le mense? Come è stato attento alle vedove che venivano trascurate? E invece dopo ci viene detto che Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo, non tra le vedove. E poi che era pieno di una sapienza di Spirito Santo che lo portava a parlare e che creava anche opposizione. Molto bello questo, capito? Una comunità cristiana è fatta di diverse persone, ognuno fa la sua parte, non siamo un tutto, ognuno fa la sua parte, però c'è una passione per la parola che ti spinge ad andare anche oltre la tua parte. A te è chiesto di servire le mense, benissimo, fai il tuo compito, ma Stefano dice sì, però io devo annunciare anche l'Evangelo, però io devo anche esprimere, non mi limito a fare un servizio perché mi è stato affidato, ma dico anche il motivo che mi ha spinto a servire, la passione che mi abita, l'Evangelo. Ecco, io penso che noi dobbiamo essere una chiesa così, in tutt'altro contesto, con altre sfide, ma con lo stesso metodo. Persone che si ritrovano, persone che discutono quello appunto che succede, e persone che sanno che devono custodire quella parola che è la forza propulsiva di ogni scelta, che è la luce per i nostri passi. Lo domandiamo per la nostra chiesa, per tutte le chiese, perché il Signore ci aiuti veramente ad essere una chiesa così e ci dia la sapienza, l'intelligenza per discernere come dare forma oggi qui alla sua chiesa. Amen.